E abbiamo in collegamento l'avvocato Andrea Di Roma. Buonasera, avvocato.
Buonasera a te e agli ascoltatori di Radio Radicale.
Allora, intanto compagno Andrea, perché sei iscritto al Partito Radicale, quindi siamo compagni e so che ti stai dando molto da fare per l'autenticazione delle firme a Trieste insieme a Marco Gentili.
Lo confermo, qui a Trieste, sì.
E come ti sembrano questi tavoli? Insomma, la gente risponde bene?
La gente risponde bene e molta gente vuole anche informarsi bene sui quesiti e noi abbiamo il piacere di rispondere naturalmente.
Quindi c'è anche questa opportunità del contatto con le persone e la possibilità anche di spiegare a chi magari non è molto informato sugli aspetti tecnici della campagna.
Esattamente, io ho notato molto interesse, evidentemente il problema della giustizia viene molto sentito. Noi chiamiamo questa campagna referendum per la giustizia giusta e non a caso il bisogno di una giustizia giusta è evidente nella popolazione.
E allora parliamone di questa campagna. Quali sono gli aspetti secondo te che sono i più importanti in questi quesiti referendari? Cosa possono comportare per il rinnovo della giustizia?
Guardiamo i quesiti semplicemente.
Sì.
Nell'ordine, no? Noi abbiamo la riforma del CSM, si è parlato molto del caso Palamara, delle correnti, eccetera. Il referendum vuole abrogare il sistema per cui per candidarsi al CSM bisogna raccogliere un certo numero di firme di altri magistrati, mi pare tra 25 e 50. Beh, questo sistema è un inno alle correnti, ma mi pare che gridi vendetta. All'inizio, quando è stato istituito il CSM nel 58, e semplicemente un magistrato poneva la sua candidatura. Basta, facciamo così. Raccogliere le firme di altri magistrati significa necessariamente accodarsi ad un sistema di correnti, perché bisogna avere il consenso di persone a cui bisogna promettere una certa linea di condotta. E non va bene, lo abbiamo visto. Questo sistema va certamente abrogato e ristabilito il sistema originario. O un altro sistema, perché con l'abrogazione andiamo a creare un vuoto legislativo, o un altro sistema che non consenta la formazione di correnti.
Che poi le
Questo
correnti
per
creano
quanto riguarda.
anche dei bacini di potere e si è visto
Ma si
con
capisce.
appunto.
Ma si capisce, ma si capisce. Poi c'è anche una cosa che va a influire sulla serenità del giudizio, perché nel CSM si è formata una consistente maggioranza di magistrati appartenenti al pubblico ministero e questo va a influire anche sul comportamento dei giudicanti. Purtroppo questo sembra che sia un dato di fatto, cioè
Ecco appunto,
non
ma come operante della giustizia, come avvocato, ti accorgi che ci sono queste storture anche o resta latente, meno evidente, diciamo?
devo dire che nel posto dove lavoro io, a Trieste, grosse storture non le vedo. Qualche volta si ha l'impressione. Trieste è una sede fortunata, è anche celere nella celebrazione dei processi. Insomma, nel complesso non è male, ma io penso ad altre sedi e ad altre cose che leggo sui giornali. Quello che vedo direttamente poche volte mi dà l'impressione che ci sia una stortura. Ecco, piuttosto veniamo ad un altro quesito che mi sembra importante, che è l'equa valutazione dei magistrati. Ora, sappiamo che i magistrati hanno una progressione di carriera che si basa sulla valutazione della professionalità che viene ogni 4 anni ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura su indicazione dei consigli giudiziari. Alla valutazione del profitto, del buon andamento dei magistrati, sono deputati i soli magistrati, no? Nei consigli giudiziari sì, ci sono avvocati e professori universitari, ma non partecipano alla valutazione dei magistrati. Beh, questo sicuramente non va, questo sicuramente è un errore e non si vede perché all'equa valutazione dei magistrati non possano partecipare anche, potrebbero professori universitari per valutarne, diciamo, la preparazione,
la competenza
giuridica, la competenza, sì. No, e i magistrati per valutarne l'effettivo comportamento processuale. Io dico solo che qua a Trieste avevamo un magistrato che sistematicamente nel processo civile non concedeva i termini dell'articolo 183, cioè per formulare le istanze istruttorie, non li concedeva, fissava udienza per comparizione parti, tentativo di conciliazione, e poi andava direttamente a sentenza. Ora, io dico che se nel consiglio giudiziario ci fossero stati anche gli avvocati, probabilmente qualcosa avrebbero avuto da dire sul comportamento di questo magistrato, che invece ha fatto la sua carriera. Separazione delle carriere, se possibile.
Voglio dire, la sua carriera automatica.
Non è automatica, c'è una valutazione di professionalità, però sempre. Su questi aspetti evidentemente si è ritenuto di sorvolare, ecco, non voglio dire di più. Separazione delle carriere non è sicuramente la panacea di tutti i mali, però è sotto gli occhi di tutti che c'è una parte che è l'accusa che ha la stessa preparazione, lo stesso concorso che fanno i giudicanti, e questo comporta anche che ci siano dei rapporti personali tra il magistrato e il pubblico ministero e magistrati e giudicanti, si danno del tu. Questo è uno dei primi aspetti che mi saltano agli occhi. Poi io non sono testimone diretto di queste cose, però sicuramente anche nella vita privata c'è una frequentazione. Questo non può non influire sulla serenità del giudizio. Sicuramente un giudicante che deve decidere ha qualche remora a decidere contro il parere del pubblico ministero. Ovviamente non ci sono solo condanne, ci sono anche assoluzioni, ma nei casi borderline desta una certa preoccupazione che una parte, cioè che l'accusa abbia una certa contiguità anche personale con il giudicante. Da ultimo il decreto Severino. Ecco, il decreto Severino lascia l'amaro in bocca come tutte le iniziative legislative che attribuiscono effetti sostanziali, cioè sulla vita delle persone, alle sentenze di condanna non definitive. Questo avviene a mano bassa, per esempio, in materia di immigrazione. No, basta che abbia una condanna per aver venduto qualche prodotto con la firma contraffatta e non posso più avere il permesso di soggiorno. La legge Severino è un'altra cosa, riguarda la condanna in primo grado di parlamentari o sindaci, e questo comporta la decadenza delle loro funzioni. Si tratta di una sentenza non definitiva, ci sono stati molti casi, specialmente di sindaci, che poi sono stati assolti, ma nel frattempo i loro comuni sono rimasti paralizzati, tutte le loro attività sono state praticamente annullate e perciò interrotte, sì. Dare un effetto, attribuire un effetto così grave a sentenze non definitive, secondo me, non è la soluzione. Il decreto Severino, sì, dimmi.
Scusa se ti interrompo, ci aggiungerei anche l'immagine dell'amministratore locale che viene del tutto infangata. E col fatto che si dimette, tutte quelle cose che conosciamo, per una condanna che non è definitiva. E questo poi comunque va a ledere, a incidere l'immagine che sappiamo della politica, del politico che in quel caso poi rischia di non potersi più, anche se assolto, candidare a nulla, perché ormai la sua immagine è macchiata, il suo nome è macchiato per sempre, spesso.
Ma certo, Sabatinelli, ma questo è gravissimo, ma non è soltanto una questione di carriera politica, ci sono persone generose che si candidano sindaco in comuni medi o piccoli, dove quotidianamente combatti con il rischio di essere accusato, posto sotto accusa per qualsiasi comportamento tu abbia con paghe decisamente basse, queste persone generosamente si prestano.
Un abuso d'ufficio non si nega a nessuno in Italia.
No, ecco, bravo, l'abuso d'ufficio
si nega a nessuno. Non si nega a nessuno, insomma, se non hai avuto almeno un abuso d'ufficio non sei un amministratore.
Ma purtroppo basta poco, perché un esponente dell'opposizione fa un esposto in procura e ti trovi in questa situazione. Insomma, non è che è una situazione in cui facilmente si trova il pubblico amministratore, che, ti ripeto, non lo fa per carriera, ma spesso lo fa per generosità, e questo poi crea una luce negativa anche su di lui, anche, diciamo, agli occhi dei cittadini, che cominciano ad avere sempre più sfiducia nella politica, perché uno è condannato, non può fare più il sindaco, eccetera. Questo è gravissimo, perché va a influire anche su quello che è il senso della politica, no? L'impegnarsi per i beni comuni.
E anche il senso della giustizia. In Italia si è innocenti fino a sentenza passata in giudicato, però di fatto questo principio viene eluso, o no? Mi confermi?
Lo dice la Costituzione, e questo tipo di normativa elude questo principio. Mi cogli un po' di sorpresa, perché non so se la Corte Costituzionale sia mai stata chiamata a pronunciarsi su una cosa di questo genere.
Però, certo, che le conseguenze, da questo, il principio esiste.
Cioè, il principio esiste, certamente, certamente.
Ti ringrazio, avvocato, sei stato gentilissimo. Ricordo avvocato Andrea Di Roma di Trieste, che ci sta aiutando con l'autenticazione delle firme e con la raccolta delle firme ai tavoli insieme a Marco Gentili. Mi farà piacere ascoltarti nuovamente, perché poi ci sono anche altri aspetti che secondo me è giusto vengano anche dibattuti. Spesso non tutto una campagna referendaria può piacerci, quindi sarebbe bello sentire la tua opinione anche su altro. Io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, e spero che tu voglia partecipare nuovamente a questa trasmissione.
Ringrazio voi e auguro buon lavoro a tutti.